LennyCast. Experiences, thoughts, meetings, radio, and everything that can happen in life.
Hari Hari Bol, carissime amiche ed amici di LennyCast, benvenuti in questo primo episodio del palinsesto estivo 2023. Quest'anno, in collaborazione con la scrittrice Viviana Gabrini, vi proponiamo l'ascolto degli incipit tratti dalla raccolta antologica Ci sedemmo dalla parte del torto, edita da Prospero Editore, letti dalla voce della stessa Viviana. Ogni singolo episodio vi condurrà alla scoperta dei racconti che compongono l'antologia. Ma chi sono gli autori?
Antonia Buizza, Nicoletta Sipus, David Lamantia, Chiara Munda, Miriam Bonetti, Maria Caterina Mortillaro, Roberto Bianchi, Euro Carello, Giacomo Doni, Elena Coppari, Valerio Evangelisti, Katia Colica, Andrea Benussi, Fiorenzo Dioni, Gianluca Papadia, Italo Bonera, Gianfranco Falcone, Laura Scaramozzino, Giorgia Boragini, Nivangio Siovara, Giuseppe Ciarallo, Emanuela Citerio, Stefano Tevini, Roberta Giudetti, Paola Vallatta, Anna Ettore, Giuditta Manganoni, Viviana Elisabetta Gabrini, Luciano Taffurelli, Antonella Zanca, Silvia Accorrà, Lucia Zago, Giorgio Olivari, Rachele Anna Manzaro, Silvio Lazzaroni, Mattias Canapini, Anna Martinenghi, Federico Montuschi, Andrea Zurlo, Marinella Farella, Giuseppe Pantò, Maria Elena Poggi, Aiko Caimi, Silvio Donà, Roberta Lepri, Lara Gregori.
Salvo errori ed omissioni, signore e signori, buon ascolto.
LennyCast.
Brainstorming di Fiorenzo Dioni. Quelle riunioni, quei brainstorming, sono in realtà quasi sempre esercizi di stile in cui qualcuno che si è preparato la lezioncina in bella coppia la espone come se fosse interrogato dalla maestra. Ovviamente tutto a memoria, senza tralasciare il minimo dettaglio, e quando ha finito chiede il giudizio agli altri partecipanti. E allora quelli che intervengono lo fanno in modo forsennato, con voci che si sovrappongono l'una all'altra, dando titoli vuoti e creando un gran casino. Chi urla di più è quello più bravo. L'importante per quei super manager è dare sempre l'idea di essere stravolti dal lavoro, perché essere stravolti dal lavoro è chic, è di moda, è l'immagine giusta. Ma quello che fanno in realtà è una gara su quante mail hanno ricevuto oggi e a quante hanno risposto, quante ore sono stati in ufficio il giorno prima, quanto ben impaginati sono i 1000 report che hanno preparato, anche se poi il contenuto poteva occupare mezza pagina. Quando uno inizia a esporre una vaga idea contenuta in pagine colorate e stilizzate, la maggior parte inizia a messaggiare al telefonino, a mandare mail o sms. Gli uomini, che sono la stragrande maggioranza, spesso si divertono a mostrare a chi è seduto vicino il cellulare con le chat, ridendo e vantandosi di ciò che scrivono o ricevono. Tutto questo sembra inconcepibile, ma è la realtà dei fatti.
Lenicast.
Break si siede dalla parte del tronco di Nivanjo Siovara. Break veniva giù per la discesa in sella alla sua bicicletta a una velocità di circa 40 km orari, in perfetto controllo nonostante l'asfalto bagnato di pioggia, quando l'imponderabile lo ghermì facendo lo suo. Evitata infatti la ben nota voragine sul ciglio della strada, spostatosi di circa 10 cm verso l'interno della carreggiata per scansare una nuova buca, forse appena scavata dalla pioggia, scelse di salire su una pietra tonda che, scalzata dalla ruota anteriore, schizzò verso una siepe a bordo strada, da dove uno scoiattolo terrorizzato saltò fuori alla cieca, colpendo Break e mettendo nell'equilibrio a repentaglio. Sobbalzante e intimorito, sapeva comunque molto bene ciò che non si deve mai fare in queste situazioni: premere la pinza del freno anteriore. Purtroppo il colpo fu così forte da sbalzarlo quasi da sella. Si aggrappò dunque dove poté, malauguratamente, proprio al gancio del freno davanti. La bici si impuntò, il di dietro si impennò come la coda di uno scorpione all'attacco, come una catapulta, ed ecco Break volare attonito e grazioso verso l'esterno della strada, veloce e impotente, nonostante fosse ben consapevole delle leggi di portanza e gravità, ritrovandosi, per quanto riuscì a capire, con il sedere a mo' di punta avanzata, mani e piedi slanciati all'indietro, come flap. C'eravamo tanto amati, di Roberta Lepri. Seri Finocchio, nel 1939, ti offendevano, ti picchiavano, ti deportavano. E tu, credevi che in fondo fosse anche giusto? Vittorio lo pensa guardando il bicchiere che si riempie di vino bianco, dolce e passito, come piace a lui. Gliene è rimasto giusto un fondino e basta solo per uno, spiacente. Che ne sa quella giornalista? È una ragazza e viene a sfrugugliare cose di un'altra epoca. È da un mese che insiste, nipote dell'amica della badante. Alla fine le ha dovuto dire di sì. Intervista al Finocchio centenario. Capirai, ma sono cose che fanno ancora male e lui non vuole dirle. Perciò, meglio bere. È così che sono arrivato alle Tremiti, e di preciso a San Domino. Visto e preso, ancora avevo addosso la giacca elegante che mi mettevo quando uscivo la sera a caccia di signori. Passivo e attivo, ogni tanto facevamo cose a tre con le loro mogli. La noia è mortale, si sa, anche ai piani più alti. 18 anni e bellissimo ero, molto richiesto, a Catania come a Roma. Poi un giorno il duce deve essersi rotto i coglioni, l'uomo bisognava che fosse forte. Ma che ne so che gli è preso a quello. Qualcuno deve averlo consigliato male. E lui allora ha iniziato a perseguitare Finocchi.
Lenicast.
Ciao, Jack, di Euro Carello. Apre gli occhi di colpo. Mette a fuoco la parete, le crepe nello smalto sporco, l'angolo del cuscino che spunta sotto la sua guancia. Guarda la luce fuori. È già chiaro. Si è addormentato tardi e ha girato nel letto fin quasi al mattino. Un sonno duro, stretto. Sa che mentre dormiva aveva la fronte corrugata, le mascelle contratte. Dormiva, ma lo sa. Un sonno tormentato. Un sogno confuso. Prima il cane. Il cagnolino che aveva trovato da bambino e gli aveva fatto compagnia per mesi, prima di finire sotto un camion. Pizza l'aveva chiamato per quelle macchie bianche e marroni sul pelo corto rossastro. Nel sogno giocava con lui, gli faceva le feste, abbaiava saltando di qua e di là. Poi, come succede nei sogni, via il cagnolino e di colpo la stanza. Quella stanza che ritorna spesso nelle sue notti. Buia, ma non del tutto. Mobili massicci dei contorni sfumati che si precisano lentamente mentre gli occhi si abituano all'oscurità. Il bordo della porta lascia filtrare il chiarore di un'alba fredda d'inverno. Nel sogno si avvicina alla porta e non vorrebbe, ma sa che lo farà. Le gambe pesanti lo portano da sole, lo trascinano come un'armatura che lo costringe e lo guida. Vince i suoi muscoli tesi nello sforzo inutile di resistere. Quando mette la mano sulla maniglia, la sente fredda sotto le dita e subito bagnata del suo sudore. Stringe forte il metallo umido e inizia a tirare con le gambe che gli tremano. Quando la fessura si fa più ampia e la luce lo abbaglia e sta per illuminare completamente la stanza, come sempre, si sveglia. Cioccolatini di Antonella Zanca. Mi hanno dato una tessera. Mi hanno dato una tessera che mi ha ricordato la tessera non aria che davano in tempo di guerra a mia mamma, che era povera. Me lo raccontava sempre. Sono bravi lì alla Caritas. Lo chiamano centro d'ascolto. E mi ascoltano di sicuro, che io sono uscito di galera da non molto e mi piace chiacchierare. La Giovanna mi prende un po' in giro perché io ho quella voce da vecchio fumatore, che poi vecchio lo sono, ormai ho appena compiuto i 60 anni. E fumatore lo sono di certo. In galera fumavo poco, ora molto di più, ma solo quando me le regalano e la gente non ti regala sigarette. Però regalano, Io non ci credevo. E invece, dopo che sono uscito da quel posto là, ho trovato belle persone. Suor Laura, che fa da mangiare cose incantevoli con tutto quello che le regalano e che lei si fa regalare. Mai vista una donna così. Lei va e chiede e sorride e la gente le dà tutto quello che può. Anche a me è venuta la faccia di tolla. Da noi si dice così. Chiedi tutto quando non hai niente da perdere. E io ormai posso perdere solo me stesso.
Lenicast.
Come i matti ci insegnano l'amore di Giacomo Doni, tratto da una storia vera. Oggi voglio raccontare una storia, un piccolo gioiello che ho scoperto nel manicomio di Voghera. Una storia unica nel suo genere, che inizia in una giornata di sole con me incamminato verso l'ex ospedale psichiatrico per documentarlo fotograficamente. Un edificio imponente di impianto neoclassico inaugurato nel 1876. La mia non è una ricerca sul senso estetico del decadimento, ma sulla memoria, sulle storie, sul conoscere il passato attraverso quello che rimane nel presente. Un po' come raccontare il suono della vita attraverso il silenzio delle cose. Durante la serie di scatti vengo accompagnato in una stanza vicino all'area della rotonda destinata ai pazienti agitati. Stanza di composizione classica, polvere, finestra che sovrasta un termosifone di fronte alla porta d'ingresso, due tavoli malmessi sul lato destro e un vecchio divano marrone su quello opposto, pareti colorate per metà di bianco e per l'altra metà di senape spento, senza calore. Stanza color solitudine. Sulla porta d'ingresso noto la curiosa raffigurazione di un volatile, accompagnata da due nomi, Luigina e Mario. Caratteri bianchi dentro un cuore rosso. Scatto, anche se apparentemente non trovo niente di interessante dentro questo piccolo locale. Che cosa avrà di così importante questa piccola stanza? Perché mi hanno accompagnato a vederla? In questa stanza ci stavano Luigina e Mario. Ecco la frase con cui comincia questa storia. Figli di madre vedova di Emanuela Citerio. La Cleia in paese la conoscevano tutti, ma nessuno ci parlava. All'inizio sì, quando c'erano solo i figli del Piero, due maschi robusti destinati a diventare muratori come il padre. Ma quando i padri erano diventati quattro e i figli cinque, i maschi sani, le femmine un po' meno, in un silenzio spettrale, i servizi sociali del comune l'avevano tenuta per i gomiti e accompagnata a chiudere le tube. La mattina in cui Piero era caduto dal tetto della cascina Locatelli, una donna era corsa al forno a chiamarla e alla Cleglia, uscita con il grembiule infarinato e la cuffietta bianca a trattenere i capelli, era bastato vedere gli scarponi da lavoro che sbucavano dal lenzuolo fiorito di rosso per dire: è lui. Al funerale avevano partecipato tutti. Gli uomini avevano posato una mano rispettosa sulle spalle dei ragazzi a motivo di consolazione. Le donne in nero la invitavano a farsi coraggio. Ah sì? Davvero? Come se fosse possibile trovare quel coraggio mentre chiudono il coperchio su un marito di 30 e pochi anni, morto precipitato. E infatti, sulle facce di tutti era dipinto il sollievo di chi scansa una tragica fatalità e può discuterne commosso sul sagrato della chiesa, mentre la vedova rimane ad affrontare dall'oggi al domani le sabbie mobili della solitudine e dell'indigenza. Il clown di Gianluca Papadia. Arturo si sistemò meglio il naso rosso e la parrucca ed entrò nella sala piena. Ogni giorno faceva sempre lo stesso numero e ogni volta si stupiva di come quei bambini ridessero con rinnovato entusiasmo alla fine di ogni gag. Li amava troppo. Aveva scelto quel lavoro proprio per quello. I loro sorrisi erano contagiosi e lo aiutavano a ricaricare le pile. Solo grazie a quegli sguardi pieni di gratitudine riusciva ad affrontare un'altra dura giornata di lavoro. Arturo trasformò la sua bacchetta in un mazzo di fiori e lo consegnò al più piccolo del gruppo. Quando finì nelle mani di quell'incredulo bambino, il mazzo di fiori tornò magicamente alla sua forma originale, mandando in visibilio il giovanissimo pubblico. Arturo fu travolto dalle urla di ammirazione e dagli applausi scroscianti dei piccoli spettatori. Salutò goffamente una delle mamme presenti e uscì dalla sala fingendo di inciampare più volte. Quando passò davanti all'ultima stanza non poté fare a meno di rallentare. La bambina dal volto pieno di lentiggini era ancora lì, intenta a finire il suo disegno. «Bello!» esclamò Arturo dopo essere entrato nella stanza ed essersi messo alle sue spalle. Il disegno in realtà lo angosciava, raffigurava il nostro pianeta avvolto dalle fiamme.
Bene, cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
I nostri programmi sono così terminati. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.